Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Forse riprendono i contatti tra Stati Uniti e Russia. È uno spiraglio di luce. Il ministro della difesa russo Andrei Belousov, il capo del Pentagono Lloyd Austin, si sono parlati al telefono. E c'è da registrare un aspetto molto interessante, potrebbe essere un po' di un cambio di situazione: la convocazione al Cremlino dell'ambasciatrice americana in Russia a seguito degli attentati in Crimea e Daghestan. Sarà questa una svolta nella partita pericolosissima in corso tra i due paesi? Questi sono i temi di cui parleremo all'inizio del nostro appuntamento del mercoledì, che vede come sempre nostro ospite in collegamento da Washington, Umberto Pascali. Benvenuto Umberto.
Salve Carlo, salve Roberto, saluti a quelli che ci ascoltano.
E Umberto ha già introdotto un ospite che ho il piacere di ospitare qui per la prima volta. Do il benvenuto al giornalista d'inchiesta Roberto Quaglia.
Grazie Carlo, grazie per l'invito, un saluto anche a Umberto e a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, senti Umberto, due elementi molto interessanti, no? si sono prospettati in questi giorni. Intanto questo contatto ai massimi livelli istituzionali tra un esponente russo e uno degli Stati Uniti, la convocazione al Cremlino dell'ambasciatrice americana a seguito appunto degli attentati di cui abbiamo appena accennato. Sono due elementi importanti, forse anche collegati tra di loro?
Probabilmente sì, sono collegati. I russi e gli americani a livello di ministri della difesa non avevano avuto contatti dal 15 marzo dell'anno scorso. Belousov è nuovo ministro della difesa, però già da prima non da quello che si sapeva i russi non erano così, non è che non vedevano l'ora di parlare con gli americani. Gli americani avevano fatto grandi sforzi, almeno così plateali, per entrare in contatto. È meglio essere in contatto che non esserlo, diceva Lloyd Austin, no? il grande l'uomo del complesso militare industriale. Insomma, lui faceva il lobbista di professione. Poi l'hanno fatto ministro, e lui insisteva che dovevano starci questi contatti perché così si potevano evitare cose, eccetera. I russi a un certo punto non hanno più insistito, e anzi hanno evitato di avere contatti, e quindi c'era a parte la furia guerrafondaia che abbiamo visto, insomma, nota, c'era un certo timore serpeggiante sempre di più del fatto che questi russi non volevano parlare a livello militare. C'erano dei contatti a livello di intelligence con Burns, il capo della CIA, che sembrava essere possibilista, conosceva i russi perché Burns era stato ambasciatore a Mosca, però a livello di militari c'erano veramente cose molto informali, tipo, non so, certi ex militari che andavano, americani che andavano a Mosca, avevano contatti, ma totalmente informali. Adesso, dopo la convocazione dell'ambasciatrice americana e dopo la dichiarazione, la protesta da parte russa contro gli americani come Stato degli Stati Uniti, dicendo: voi siete parte del conflitto, a questo punto siete parte del conflitto.
Questo è il cambio di passo in pratica.
Assolutamente, è una cosa, penso che ancora adesso i vari giornalisti, varie cose stanno digerendo questa cosa, e anche i vari diplomatici, ma è stata una cosa molto forte, molto, molto decisa, da cui non si torna indietro. Voi siete parte del conflitto. Se quelli si aspettavano che non so, i russi facessero un grande attacco mostruoso contro Kiev, ammazzali tutti, no? Come viene suggerito da varie parti, Putin, non essere così moderato, vai, no? In modo che si creasse poi una situazione europei contro russi. tutto limitato lì, no? E con gli Stati Uniti che si tengono indietro. Dopo, magari, se abbiamo tempo, vi vorrei parlare.
Sentiamo. Sì. Perfetto, sentiamo un attimo adesso il parere di Roberto, l'analisi di Roberto, e poi ci addentriamo nelle tematiche. Roberto, è stata una mossa di scacchi importante questa qui della Russia, la convocazione dell'ambasciatrice? Di solito quando si convoca una persona ci si mette già in un piano di superiorità in un certo senso, no? Un conto è convocare, un conto è essere convocati.
Esatto, è un passo importante anche appunto da un punto di vista di metacomunicazione, perché chiaramente non sappiamo che cosa si siano detti, ma la metacomunicazione arriva. Hanno convocato gli Stati Uniti dopo che il mondo ha visto quello che hanno fatto le armi statunitensi sulla spiaggia in Crimea, che poi in Occidente, nell'Occidente collettivo, si ignori la notizia, non la si mostri. Quando la si menzioni, la si incolpi agli ucraini di sfuggita, oppure addirittura si dica che non è vero. C'è qualche giornale italiano ha anche detto che ci sono delle che non sono notizie affidabili, c'è anche il video. E a quel punto, però, poi c'è il resto del mondo che guarda, vede, ed è quello che poi conta sul lungo periodo, perché tutta questa guerra che si sviluppa a rate, con una velocità crescente, ma crescente lentamente, non è come nei film che tutto succede in due ore. In realtà sono guerre velocissime, se andiamo a vedere su scala storica, così come è velocissimo il crollo dell'impero americano su scala storica. Ma noi che abbiamo il cervello inquinato dai tempi televisivi, dai tempi cinematografici di Hollywood, ci sembra tutto molto lento. E in questa lentezza, diciamo, noi in Occidente vediamo una realtà, ma il resto del mondo ne vede un'altra, ed è questo resto del mondo poi quello che conta.
Anche perché è un resto del mondo che è molto più grande dell'Occidente, oltretutto.
Infatti, è la vera comunità internazionale, perché l'Occidente collettivo autoreferenziale, egocentrico e autoreferenziale, continua a parlare con queste frasi fatte, con l'uso di parole tipo la comunità internazionale condanna. In realtà parla dell'Occidente collettivo. La comunità internazionale, se democrazia è ancora una parola che ha un senso, è la maggioranza dell'umanità, ovvero l'80% di mondo che è fuori dall'Occidente collettivo. Ed è per quel mondo che adesso il tipo di schermaglie tra appunto gli americani e la Russia hanno i tempi che hanno, perché è molto importante che si capisca chi sono i buoni e chi sono i cattivi, cioè chi sono nel giusto, chi sono nello sbagliato, chi è l'aggressore e chi è l'aggredito. Da noi c'è il mantra, c'è un aggressore, un aggredito, e sappiamo già com'è la storia che raccontano i media mainstream, ma nel resto del mondo sanno che la storia è ribaltata, perché la scala temporale non parte dal febbraio del 2022, ma almeno dall'inverno del 2014, almeno, perché in realtà poi sappiamo che risale ancora prima l'attività di destabilizzazione degli Stati Uniti della cintura intorno alla Russia, e quindi da questo tipo di diciamo di storia e da questo tipo di eventi il grosso del mondo, quindi la vera comunità internazionale, di fatto si sta già schierando sul lato della Russia in questa guerra, anche se non necessariamente militarmente, comunque in termini di possibili partner per il futuro. Infatti noi vediamo i BRICS che continuano a crescere, ci sono già nuovi membri dei BRICS da poco, e in più 59 nuovi stati che vorrebbero accedere. In pratica i BRICS in prospettiva andranno a sostituire le Nazioni Unite, presumibilmente, come il nuovo sistema di interazione internazionale, dove si decideranno le cose con dei criteri più funzionali di quelli che stanno fallendo nell'ONU, ecco. Ed è per questo tipo di pubblico che adesso gli americani e i russi si confrontano sulla piazza mediatica per non apparire nel torto. E i russi, esatto, e i russi però sono molto ligi a tutti i regolamenti internazionali e a tutte le procedure che trovano il consenso della maggioranza delle comunità nel mondo. A questo riguardo, dopo aver subito un attacco terroristico sui civili, che in guerra non si dovrebbe fare, con le armi a frammentazione multipla, che è una cosa pazzesca, sui bagnanti della spiaggia in Crimea, a questo punto la convocazione dell'ambasciatore diventa una bella mossa scacchistica sulla scacchiera geopolitica per quella parte di mondo che osserva la partita. In Occidente non si sa nulla di tutto ciò.
Sì, naturalmente, la media deve reggere il gioco ovviamente del potere. E Umberto, questa convocazione, questa mossa della Russia, questa mossa ha spiazzato gli Stati Uniti?
Sì, ma guarda, gli Stati Uniti sono spiazzati già da vario tempo, cioè questo tipo di mossa, oltre ad avere un valore, diciamo così, chiamiamolo di propaganda, ha un valore anche reale, nel senso che paese come la Federazione Russa ha detto: voi siete in guerra, perlomeno non siete in pace con noi, siete parte del conflitto. E questo implica tante cose in termini reali. Cioè, nella guerra di propaganda il cosiddetto Occidente sta perdendo, anche perché è diviso e non è vero che questa propaganda che stanno facendo sta spingendo la gente, ecco, non vedo l'ora di andare in guerra con la Russia, anzi sta succedendo il contrario. Infatti noi vediamo quello che sta succedendo attorno a Orbán, quello che sta succedendo attorno a Fico della Slovacchia, quello che sta succedendo, probabilmente succederà in vari paesi. Vediamo la Turchia che fa domanda e di fatto viene accettata per entrare nel BRICS, mentre invece dall'altra parte l'esercito più potente in Europa della NATO. Quindi sono tutte cose che vanno a incidere sulla questione reale. E gli Stati Uniti è un campo di battaglia in questo momento. Io parlerei di quello che Giulietto Chiesa chiamava i padroni universali o la grande oligarchia, che ha fatto degli Stati Uniti suo strumento, il gigante scemo da portare in giro per il mondo, e a questo punto ci sono anche molte rimostranze, c'è una resistenza, naturalmente non è lucidissima, con grande comprensione storica epistemologica, però c'è una resistenza così viscerale contro quelli che li vogliono portare alla guerra. Si dicono i russi sono cattivi, sì, perché sono comunisti, non so, si ricordano 50 anni, 60 anni di propaganda, però andiamo in guerra con la Russia? No, assolutamente. E su questo adesso, anche perché la guerra in Ucraina i russi l'hanno vinta, e adesso, anche se cercano di tenerlo nascosto, la gente lo comincia a vedere. E quindi ti facevo vedere prima l'ultimo numero di Foreign Affairs, che è la rivista del Council on Foreign Relations, cioè i grandi chierici dei padroni universali, appunto, e l'articolo principale è l'America ha bisogno di una nuova politica estera, e c'è l'articolo di un uomo di Obama, molto vicino a Obama, Ben Rhodes, che dice: una politica estera per il mondo così com'è, non possiamo fare una politica estera per il mondo in cui dobbiamo vincere, cioè le fantasie di Rumsfeld delle vecchie guerre, e dobbiamo avere il potere totale su tutti, nessuno ci può sfidare, e questa è l'unica linea, no? I neocon, che finora sono stati coccolati dalla grande oligarchia, ma adesso ci sono altre, cominciano ad avere altre idee. Per esempio, brevissimamente, questa cosa che è uscita proprio oggi, dice che dobbiamo aprire lunghi negoziati con Mosca, dobbiamo smetterla di pensare che ci sarà la guerra risolutiva, eccetera. Insomma, non ce la facciamo più, dobbiamo prenderci tempo, cosa che non penso che Putin e la Russia gli daranno. E di oggi pure la notizia abbastanza divertente di del duo russo, i comici, ma in realtà sono dei grandi analisti, Vovan e Lexus, no? Quelli che fanno le telefonate sotto falso nome e ci riescono sempre, a Cameron, ministro degli esteri, Lord Cameron, ministro degli esteri inglese, il quale gli dice, beh sì, il prossimo summit della NATO a luglio, noi non possiamo, non inviteremo Zelensky. Perché? Perché gli americani non vogliono. Perché stanno cercando di trovare una via d'uscita, anche perché c'è la questione delle elezioni in America, che diventa, non si capisce qual è la tattica e qual è la strategia, ma le elezioni sicuramente sono per molti la questione strategica. Cioè, avrò ancora un posto di lavoro, avrò ancora, che ne so, la casetta in Florida, oppure dovrò cominciare a lavorare veramente. E sono tanti quelli che campano su questo regime, e quindi devono vincere queste elezioni. E attualmente non sanno bene come fare, se non dilazionare i tempi. Stanno proponendo, questo Ben Rhodes propone una strategia di allungare i tempi, di fare un qualche tipo di accordo con l'Iran addirittura, parlare con i palestinesi. Sono una questione parolaia, no? Parlare con i palestinesi non si capisce bene che vuol dire, ma smettiamola di mettere avanti questa idea che noi andiamo in guerra e facciamo tutto. L'unica via d'uscita da tutto questo per loro sarebbe mettere gli europei avanti, sì, i cretini, che noi diventiamo i nuovi ucraini e la guerra sarà combattuta fino all'ultimo europeo
in questo caso. Dopo italiano, l'ultimo ucraino, iniziano gli europei fino all'ultimo europeo.
Tra Putin, il governo russo, convocando l'ambasciatrice americana dicendo siamo noi e voi direttamente, lasciamo perdere l'Ucraina, lo sanno tutti che è un pupazzo e non conta niente. Putin ha pure detto, verso il gennaio prossimo penso che gli americani si libereranno di Zelensky. Ha fatto anche questa dichiarazione, no?
Ha anche detto che Zelensky non è più legittimato perché è un presidente anche formalmente, cioè di fatto scaduto, no?
Non è riconosciuto. L'ultima pagliacciata che hanno fatto a Lucerna, lì in Svizzera, la grande conferenza della pace, si è rivolta completamente contro di loro. E attualmente quello che è in atto è una vera guerra, ma la guerra non è in Ucraina, la guerra si sta creando, sta emergendo una specie di NATO russa, nel senso, va bene, possiamo parlare a fondo dopo, ma il modo con cui il governo russo ha detto che reagirà a queste continue provocazioni sempre più feroci, eccetera, è: voi prendete dei nostri nemici, tipo il regime nazistoide di Kiev, e lo armate, lo spingete contro di loro, lo guidate. Sappiamo benissimo quando arrivano quelle bombe a grappolo di cui parlava Roberto, sappiamo chi è che le organizza, chi è che gli mette tutti i parametri, cioè siete voi, no? E quindi anche noi possiamo adesso armare i vostri nemici. E questo già sta succedendo, nel senso che se noi guardiamo soprattutto, guardiamo i due viaggi, veramente una cosa inattesa per il pubblico in generale, a Nord Corea e Vietnam da parte della Russia. È la Russia che ha stabilito contatti, non è la Russia attraverso la Cina, è proprio la Russia che è andata in Nord Corea, accolta, come avete visto, trionfalmente, ancora più trionfalmente in Vietnam, perché la gente ha dimenticato che il Vietnam, quello della famosa guerra del Vietnam, che adesso il regime della Casa Bianca, di Biden, pensava che potessero prendere come una specie di loro alleato contro la Cina, alleato economico, in realtà la rischio della Cina, gli altri livelli, sono stati addestrati, educati, in una grossa università a Mosca, la Patrice Lumumba, che ha addestrato la classe dirigente di non si sa quanti paesi di quello che una volta si chiamava il terzo mondo. E questi sono stati attivati e si è visto l'accoglienza la Russia per la prima volta ha, dai tempi del patto di Varsavia, ha stabilito un accordo militare con il Nord Corea, in cui c'è anche l'articolo 4, che corrisponde all'articolo 5 della NATO.
Certo. E adesso poi ritorniamo su questo, poi tra l'altro ricordiamo una cosa molto importante: Putin, il primo viaggio che ha fatto in Corea, questo è avvenuto, è il primo dal 2000 addirittura, mentre in Vietnam è il primo dal 2017, quindi in particolare il primo veramente un'era geologica in questa fase storica, giusto per sottolinearne l'importanza. Senti Roberto, poco fa Umberto parlava del mandare avanti l'Europa, no? Nel conflitto con l'Ucraina, diciamo nel conflitto con la Russia, no? Si sta creando, secondo te, è destinata a crearsi qualche faglia all'interno dell'Unione Europea sulla prospettiva di una guerra in Europa?
Beh, una piccola c'è già, perché Orbán si è riuscito a smarcarsi e quindi ha detto io non partecipo e così sarà. Può darsi che qualcuno si unisca, però teniamo conto che per fare questo ci vorrebbero anche dei governi con dei soggetti, mentre noi abbiamo dei pseudogoverni con degli oggetti, cioè i pupazzi che siedono negli alti scranni dei vari paesi europei, senza quasi eccezione, sono dei pupazzi telecomandati che in molti casi non sanno bene neanche che cosa fanno. Alcuni lo sanno e cercano di far buon viso a cattivo gioco, però sono o ricattati o minacciati o entrambi e non hanno degli attributi tali da rischiare un destino come quello di Fico in Slovacchia, che gli sparano, no? Quindi credo che quello fosse anche un avviso a tutti, ecco, no? di non deviare dal copione. Ricordiamoci che tempo fa, mi sembra che proprio la Meloni aveva detto qualcosa parlando di politica, l'unica cosa per cui lei, diciamo, adesso non mi ricordo i termini, parliamo di mesi fa, ha detto il suo unico limite appunto in politico altrove sarebbe mettere nei guai, diciamo, la figlia o qualcosa del genere. Cioè, quindi questa uscita un po' fuori dai canoni suggeriva larvatamente o meno larvatamente che magari qualche avvisaglia di minaccia fosse arrivata, ecco, perché sennò
in questo
non
senso, scusami Roberto, in questo senso come si può leggere in questo modo il fumo in cabina dell'aereo di Crosetto, che cercava insomma dire anche qualche parola un attimo distensiva, o è complottismo questo? Insomma, fumo in cabina, non ministro degli esteri, insomma, non credo. Cioè.
I teorici delle coincidenze diranno: ma no, c'è cioè, di strano, a tutti noi è capitato del fumo in cabina mentre andiamo sull'aereo.
A me no, io l'ho, soprattutto nel passato l'ho preso abbastanza spesso, a me no, francamente.
Sì, no, neanche a me.
Incrocio le dita, non mi è mai capitato proprio nulla di strano. Va bene.
Infatti sono i teorici delle coincidenze, no? Che hanno le allucinazioni cognitive in questo senso, perché comunque non è l'unico caso, ecco, ci sono un sacco di casi, anche il corteo di Orbán un paio di giorni fa è stato coinvolto in una serie di incidenti che sono morti anche dei poliziotti. Certo, sì, può darsi che sia sempre un caso, però sempre un altro corteo di Orbán aveva avuto un incidente in Romania un paio di anni fa, me lo ricordo. Cioè, è già lo stesso diciamo primo ministro che già due volte ha avuto un incidente col proprio corteo, è molto sfortunato. Guarda caso si tratta sempre di quelli che non sono in linea con i dettami dei padroni universali, uso anch'io questa espressione. Quindi certo possono essere tutte coincidenze, però guarda caso le coincidenze si allineano tutte, cioè, poi quando cade un aereo, guarda caso è uno con Nigel Farage, anche Farage è caduto con un aereo e anche lui non era in linea, poi si è salvato, però intanto gli è caduto l'aereo, altro che fumo in cabina. Non parliamo poi dell'aereo con cui è morto Rampollo dei Kennedy, no? Che gli è caduto l'aereo anche a lui, no? Ci sono un sacco, guarda che sono tutte persone che guarda caso non sono perfettamente in linea, potremmo continuare senza andare a rievocare Mattei. Quindi sì, ci sono dei segnali di minacce pesanti, di teste di cavallo fatte trovare sui letti di questi pupazzi. E poi bisogna anche menzionare il fatto che adesso è arrivata anche una certa Callas.
La Kaya Callas, ci stavo proprio pensando 20 secondi, non più tardi di 20 secondi fa.
È una coincidenza.
il premier lettone.
Esatto, e di nuovo si è femminilizzata.
È proprio una guerra fondaia quella, agli affari esteri del Consiglio europeo, la rappresentante di un paese, una premier di un paese di 1.200.000, mi sembra, abitanti addirittura, quindi una porzione di Milano, ecco.
Sì, quindi hanno preso uno dei paesi più piccoli e ininfluenti per mettere una donna in una posizione importantissima dove di fatto si decidono le guerre o comunque si promuovono le guerre, perché in teoria non dovrebbe avere grandi poteri di guerra la Commissione europea. Invece misteriosamente se li arroga, Ursula von der Leyen o von der Leyen, scegliete voi, si è distinta anche adesso in uno spot pubblicitario che sembra tratto dai documentari di Leni Riefenstahl del secolo scorso, dove la si vede belligerante, eccetera. Mancano solo un paio di
bazooka addirittura, con un bazooka in spalla, mi sembra, la Kaya Callas.
La Callas con un bazooka in spalla, quindi stiamo assistendo alla peggiore retorica iconografica, e questa tutta con dei protagonisti donne. Quindi assistiamo alla presenza femminile negli alti vertici del potere in Europa più elevata che ci sia mai stata nella storia del continente, che equivale al periodo di maggior vicinanza ad una guerra nucleare e di maggior pericolo di una guerra contro la Russia che ci sia mai stata. Questa non è una coincidenza, il che non vuol dire chiaramente che sono le donne a essere belligeranti, è che sono state scelte apposta delle signore che evidentemente non sanno bene quello che fanno, sono perfettamente indottrinate per eseguire degli ordini e distruggeranno nella, diciamo, percezione pubblica la figura della donna alla guida della politica per decenni e decenni a venire, dopo che eventualmente una guerra di quelle toste toste si fosse consumata sul nostro continente, perché a quel punto sarà chiaro a tutti che l'hanno scatenata delle donne. Parliamo Ursula von der Leyen, adesso questa Callas, e poi non dimentichiamoci Annalisa Baerbock, ministro degli esteri tedesco, che è la verde più bellicosa che si sia mai vista. Io non sapevo fosse ecologico la guerra nucleare, ma evidentemente per lei lo è. Poi ricordiamoci anche Liz Truss a suo tempo in Inghilterra, che vuole che sia disposto ad attaccare nuclearmente la Russia quando qualora fosse necessario, in televisione l'aveva detto. Poi abbiamo la Meloni che è lì ad abbracciarsi con da Biden a Zelensky ad ogni occasione che si ripete, e che ha già detto che la soluzione si risolverà solo con la sconfitta della Russia, mi sembra di aver capito, a meno che non abbia travisato le sue parole. E poi prossimamente avremo forse la Le Pen in Francia, che come la Meloni darà una grandissima delusione ai suoi, penso io, ai suoi cittadini, visto l'andazzo. A quel punto avremo un intero reggimento di donne che muoverà guerra contro la Russia, in quella che invece che essere l'operazione Barbarossa 2.0 sarà nota agli storici come l'operazione Barbarella.
Ecco, hai parlato solo di donne. Io per par condicio, anche se in ambito economico, invece vorrei citare per un minimo di par condicio un uomo, perché ricordo che ai vertici delle politiche economiche c'è un Valdis Dombrovskis, un lettone. Tutti noi sappiamo l'importanza commerciale economica della Lettonia, no? Che chiunque di noi può, gli viene in mente le prime 5 grosse industrie lettoni, no? Bene, a parte questo, senti Umberto,
queste donne in realtà hanno dietro un uomo, o uno che si presenta come uomo, che si chiama Klaus Schwab, che ha inventato questa Callas, che ha fatto di tanto per la von der Leyen e che ha fatto tutto per queste donzelle che si sono messe in politica, e quindi c'è questo legame col vecchio nazismo al nuovo nazismo.
È molto interessante questa osservazione, effettivamente. Senti Umberto, prima mi hai tirato molto l'attenzione con la definizione della NATO russa. Spiegaci un attimo questa definizione che è molto, che mi sembra attiri molto l'attenzione, almeno a me ha attirato molto l'attenzione.
È un po' provocatorio, ma il fatto è quello che gli analisti si chiedono anche qui, no? Quello che va di moda chiedersi, ma l'Occidente ha la NATO, poi a parte la NATO c'è anche Israele, poi anche altri, c'è il Giappone, poi c'è il G7, insomma, se mettiamo una lista di tutti quelli che stanno nella squadra nostra, qui ci sta 500 paesi e la Russia ci c'ha, niente, c'è solo la Russia, no? E quindi sembrerebbe una cosa completamente squilibrata, la Russia ha già straperso 500 volte. E invece... La realtà è diversa, è come quelli che chiedono, ma quante divisioni ha il Vaticano? E qui quante divisioni ha la Russia veramente internazionalmente? E allora, come dicevo prima, no? Quello che è successo in Nord Corea e che ha meravigliato questi gli osservatori cosiddetti qui da me, negli Stati Uniti, sono ancora non sanno bene che cosa dire, no? Vietnam, ancora peggio, perché sembra che Vietnam, dopo che loro li avevano bruciati con il napalm, quelli si erano messi con Biden, no? Non è vero. Ma se noi andiamo a vedere adesso, per esempio, la situazione in Medio Oriente, che è quella più chiara, e noi vediamo Israele che spadroneggiava, era la portaerei inaffondabile del nuovo impero britannico, no? Adesso la guerra in Gaza, con tutte le mostruosità, il genocidio vero e proprio che stanno commettendo, non la stanno vincendo, la stanno perdendo. La guerra che vogliono fare, che annunciano, e da tanto tempo che annunciano, ma poi non succede niente, con l'Hezbollah in Libano, non succede. Anzi, la parte nord di Israele è deisraelizzata, cioè la gente, quelli che vivevano lì, gli israeliani, sono scappati e stanno in vari hotel, in varie parti di Israele. È una zona in cui Israele praticamente l'ha persa. Se noi vediamo in prospettiva quello che si sta preparando lì, con tutte queste grida bellicose da parte della leadership israeliana, e poi con i contro gridolini da parte delle forze armate, no? Che dicono noi non siamo sotto il primo ministro, no? Noi siamo indipendenti, hanno fatto una specie di tregua umanitaria di 11 ore al giorno, perché non è perché per bontà, è perché proprio stanno perdendo molte persone, sia perdite vere e proprie, sia feriti che poi non ritornano, in cui l'esercito israeliano non ce la sta facendo, no? Ma se vediamo attorno, vediamo quello che è successo con gli Houthi, no? Da dove vengono questi Houthi? Gli Houthi hanno un intelligence pauroso, sanno benissimo quale navona sta andando a Israele per portare aiuti di qualche tipo o munizioni o cose. Lo sa, quindi già fa parte di una, diciamo, di una struttura di fatto internazionale, sovranazionale, in cui ci sta l'Hezbollah, Hamas, quello che è Hamas adesso, non forse quello che era Hamas prima. Adesso tra l'altro Hamas si è annunciato che si trasferirà in Iraq e andrà via dal Qatar, perché il Qatar è troppo controllato dagli altri. Questo è interessante da tutti i vari punti di vista. La Siria, c'è la Siria come governo, c'è l'Iran soprattutto, e tutti questi adesso fanno parte di una rete molto integrata. Magari non sono paesi veri e propri stati, come lei
dice, organizzazioni,
però di fatto non so, il governo libanese non è che può fare niente contro Hezbollah. Se Hezbollah, che ha da 150.000 a 175.000, ho sentito ieri, missili a disposizione, e se ne può procurare tanti altri, se veramente c'è uno scontro con Israele o addirittura con la flotta americana, con l'American Navy, non è chiaro che Israele e l'American Navy vincerebbero, anzi. Quindi poi andiamo a vedere quello che è successo a Cuba, andiamo a vedere la missione fatta da questa flottiglia russa e questi sottomarini con capabilities nucleari, no? E ho sentito l'altro giorno che si dice che uno di questi sottomarini russi è arrivato a 12 miglia dalla costa della Florida, qui è sud di dove sto io, 12 miglia, cioè il limite delle acque territoriali, ma non è stato visto, cioè con i radar e con gli altri strumenti che hanno, non è stato visto dalle forze armate americane, che è una cosa incredibile.
Sì.
Quindi quando uno pensa c'è la NATO, c'è il G7, c'è il World Trade Organization, eccetera, e la Russia non ha niente, un errore madornale, perché di fatto c'è una struttura e che secondo, come sembra di capire a me, questo diventerà sempre più evidente, sia a livello politico, dicevo, andiamo a vedere tutti quelli laureati alla Patrice Lumumba Università a Mosca, sia a livello militare strategico. Un'ultima cosa che vorrei citare, insomma, è l'Africa. L'Africa, cioè, dopo aver cacciato i francesi, stanno cacciando anche gli americani, non è che gli americani sostituiscono i francesi, e invece invitano i russi con grandi applausi. Ci sono paesi che rimangono radicati in quest'orbita, chiamiamolo anglo-americana, ma proprio sotto l'egida di questi padroni universali, da cui io spero che anche gli americani si libereranno, spero. Ma anche un paese come il Kenya, che era il fiore all'occhiello dei grandi usurai, no? E faceva tutto quello che gli diceva, faceva tutti gli esperimenti a livello medico, a livello, adesso hanno approvato una legge, il governo completamente corrotto, ha approvato una legge su ordine del Fondo Monetario Internazionale di aumentare tasse e fare la legge ecologica, per cui insomma la vita già difficile diventa invivibile, e c'è stata l'esplosione.
Riportano di almeno 10 morti e almeno 50 feriti, infatti.
Sì, ma a parte quello, c'è stata la ribellione contro il Parlamento, che ha votato queste cose, contro il governo, e non la riescono ad arginare. E alcuni la vedono come una rivoluzione colorata, ci avete presente quella della prima rivoluzione colorata in Ucraina, Georgia,
al contrario.
Però al contrario, nel senso che non dico la fanno i russi, che sarebbe vaga, ma c'è la gente che si ribella esattamente contro quelli che sono stati, certo, registi della primavera araba e delle altre rivoluzioni colorate.
Certo.
Qui si vede che anche come forza tra, diciamo, est e ovest, non è che l'Occidente è superiore per niente.
Roberto, come ti sembra questa analisi di questa sorta di NATO russa?
È molto importante, ma soprattutto è importante sottolineare la grande diversità, perché come metafora è perfetta. Però c'è una differenza sostanziale che tra l'altro è tutta a vantaggio di questa nuova coalizione. La NATO russa, diciamo, mettiamola così, quindi la Corea del Nord e gli altri paesi, l'Iran, eccetera, e di fatto è una vera alleanza fatta di soggetti e non di oggetti che hanno tutti un comune interesse difensivo, effettivamente.
Ma pari dignità, se vogliamo, anche, magari, a differenza della NATO.
Ma infatti, guardiamo com'è la NATO originale, perché nel mito, nella narrazione, nei media hollywoodisti, la NATO è un'organizzazione di difesa, ma noi l'abbiamo vista sempre solo attaccare. La NATO non si è mai difesa una sola volta, mentre ha sempre solo attaccato altri paesi sovrani, e poi la lista è lunghissima. Quindi di fatto la NATO è di fatto una forza di occupazione di tante nazioni. C'è chi comanda e pone le sue basi nei paesi vassalli, ma non viceversa. Non è che c'è una base militare italiana nel Wisconsin o nell'Alabama, non è che c'è una base lettone nello stato di Washington, no, è sempre il contrario, loro piazzano le loro basi ma nessuno piazza le basi a loro, quindi non è un'alleanza quella lì, cioè la chiamano alleanza perché fa parte della neolingua orwelliana, cioè è pure neolingua, no? Cioè non è proprio niente a che fare, è il contrario di un'alleanza, no? Dall'altra parte invece c'è una vera alleanza, non è che i russi ora mettono una base in Corea e basta, no? Cioè fanno degli scambi, I coreani hanno una quantità di munizioni per armi convenzionali assolutamente straordinaria, che eclissava di parecchie volte, adesso non so esattamente i numeri, li sapevo, li ho dimenticati, quella della NATO ad inizio conflitto in Ucraina, ovvero da sola la Corea del Nord aveva non so quanti proiettili di artiglieria, parliamo di milioni e milioni, che la NATO non aveva neanche ad inizio di guerra. Qui, e adesso la Corea continua ad averli, quindi può fornire delle tantissime munizioni convenzionali alla Russia, di cui la Russia avrà molto bisogno, e in cambio la Russia può fornire grandissima tecnologia militare, sulla quale è superiore agli Stati Uniti al momento, che è un incubo a occhi aperti per gli americani, perché gli americani chiaramente, a vedere una Corea del Nord che già ha la capacità di raggiungere con vettori portanti dei missili nucleari gli Stati Uniti, però da poco, si acquisisce anche le capacità ipersoniche degli Stati Uniti, a questo punto chiaramente sbilancia l'equilibrio strategico ulteriormente. E, diciamo, quindi questa è la situazione. Rispetto poi al tema con cui avevamo iniziato la trasmissione sulla convocazione dell'ambasciatore, attenzione, la telefonata che poi è seguita da parte del capo del Pentagono insieme appunto al corrispettivo, è un'iniziativa statunitense che evidentemente semplicemente cerca di riequilibrare la presa di iniziativa dei russi. Devono dimostrare al pubblico, al proprio pubblico, che loro mantengono l'iniziativa, ma io penso che non vada al di là di questo, proprio perché sono stati per certi versi sottomessi da questa convocazione, devono mostrare di avere dell'iniziativa e quindi adesso replicano così. Però questo credo che ai russi non interessi, anche perché ormai hanno definito gli americani, con una parola russa che non ricordo e che significa soggetto con il quale non è possibile alcuna trattativa, poiché è completamente inaffidabile, che in italiano potremmo popolarmente tradurre con qua quara qua, l'espressione di appunto che noi conosciamo bene, di persona completamente le cui parole hanno zero valore. Questo perché tutti gli accordi di tutti i tipi effettuati dagli Stati Uniti sono stati violati e traditi qualora ne avessero avuto interesse, facendo sì che la loro parola e il loro impegno valesse esattamente zero sul punto diplomatico. E questo è una perdita di credibilità e di importanza, sarà difficilissima da recuperare, anzi l'hanno resa peggiore con il sequestro delle risorse russe ad inizio conflitto nel 2022. In tal modo hanno perso agli occhi di tutto il mondo qualsiasi fiducia, perché tutti ora sanno che loro sono prontissimi a sequestrare qualsiasi cosa in spregio di qualsiasi legge internazionale. Perché loro agiscono secondo le proprie regole che vogliono imporre a tutti, ma tutti non ci stanno. Ecco, quindi questo era per diciamo, spiegare ulteriormente questo apparente momento distensivo degli americani, che nella mia interpretazione non è assolutamente tale, è un ripiego rispetto a uno svantaggio. E per inciso, visto che abbiamo menzionato la visita di Putin in Vietnam, subito dopo gli Stati Uniti hanno mandato anche loro uno in Vietnam a dire ci siamo anche noi, eccetera. Vietnamiti, sì, gli ha stretto la mano, hanno trattato bene, però era anche questo un inseguire un'iniziativa che hanno perso e che segna, diciamo, lo spirito di questi tempi.
Certo, infatti sempre per la serie delle coincidenze prima, stavo per domandarti che tu sappia chi ha chiamato chi tra il ministro della difesa russo Belousov e il capo del Pentagono Lloyd Austin, e hai risposto, appunto, è stato Lloyd Austin, perché è molto importante anche nelle dinamiche per capire gli equilibri, no? Tra i contendenti, chi chiama chi, chi visita chi, elementi molto importanti per capire anche la posizione psicologica dei due contendenti, no? Se uno è sopra e sotto in uno stato di vantaggio o di svantaggio.
E il portavoce del Pentagono, Riker mi sembra che si chiama, ha detto oggi che il presidente americano ha ribadito che nessuna truppa americana sarà mandata in Ucraina. Cioè, commentando la notizia della telefonata, no, partita da Lloyd, da Lloyd Austin, ha sottolineato e Biden ha detto: noi non manderemo nessuna truppa. Quindi è una posizione non solo di fatto, ma anche come dire, di facciata difensiva. Cioè, noi vogliamo avere un rapporto con i militari russi, per favore rispondete al telefono, non invaderemo, dateci tempo. E di nuovo vi faccio vedere questo, perché questo è quel trucco che stanno facendo. Adesso noi vogliamo un periodo di calma, dateci un periodo di calma, tipo, che ne so, Minsk, tipo gli accordi di Minsk.
Ecco appunto, perché
faremo di peggio,
tempo, ci riavviamo.
Quello che ha detto Roberto, assolutamente parole sante, e cioè che la differenza tra la NATO, la NATO-NATO e quella che adesso chiamiamo la NATO russa, è che si basa, la NATO russa si basa sulla sovranità nazionale e sull'indipendenza dei paesi che ne fanno parte. Questo, per esempio, l'accordo che quello che è stato detto con Kim del Nord Corea è sottolineato anche con i vietnamiti. La base per accordi è che nessuno delle due parti si sottoporrà a tutela da parte di altre forze. Cioè, la base per l'accordo è che noi saremo paesi sovrani e indipendenti.
Accordi tra pari, in pratica.
Esattamente, l'opposto della NATO.
Cioè, ecco, difatti, Umberto, volevo proprio venire lì nell'ultima parte di questa nostra intervista, qualche minuto ancora, però e qui volevo riallacciarmi idealmente a un'intervista che abbiamo fatto la scorsa settimana a Lamberto Rimondini, che tra l'altro ha riscosso e sta riscuotendo parecchio interesse, parecchio successo. Ecco, in questo si parlava proprio di dell'Italia, se in questo quadro internazionale, in questa epoca, no, storica irripetibile, l'Italia potrebbe cogliere l'occasione per ristabilire la propria sovranità o ricavare spazi di maggior libertà. Tu cosa ne pensi?
Beh sì, Carlo, questa è la questione cruciale, quello che ci chiede la storia, non è che ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede la storia. Siamo in un momento magmatico, cioè la lava è calda, bollente, e sono quei momenti storici che avvengono a volte, non so, ogni 100 anni o ogni 200 anni, in cui veramente certe cose potrebbero cambiare. Noi abbiamo visto, per esempio, adesso l'affumicamento dell'aereo di Crosetto. Abbiamo visto Crosetto, l'ultima persona da cui ce l'aspettavamo, che dice dobbiamo stabilire una serie di collegamenti, di comunicazioni con i BRICS, con i paesi dei BRICS. Stessa cosa detta da Meloni, anche se in mezzo a altre cose sue. Però è forte questa spinta, è forte la spinta che, per esempio, i partiti italiani, chiamiamoli così, quelli attorno al governo, ricevono da Orban. Io ho visto la conferenza stampa tra Orban l'altro giorno, Orban e la Meloni, in cui Orban ribadiva noi, questa è la nostra posizione, non possiamo far parte del vostro partito per questi motivi, eccetera, eccetera. Però c'è una grossa ribellione, un'idea che bisogna rivedere quelle che sembrano le leggi immutabili. In Italia le leggi immutabili qual è? Siamo sotto tutela, tutti quanti dicono siamo sotto tutela degli americani, in realtà quegli americani che pensiamo noi in Italia non sono proprio quelli che decidono, no? Però, e quindi abbiamo gli accordi segreti, no? Come diceva la signora che tu avevi intervistato, no? Abbiamo questi accordi segreti, l'armistizio, Cassibile, gli accordi di Parigi, che poi nella mente della gente diventa confuso, ed è bene che si faccia una certa chiarezza basata sui documenti originali, no? Però in questo momento ci si pone il problema: possiamo noi in Italia riacquistare la nostra vera sovranità nazionale? Chi è che decide che ci devono essere 110, 130 basi straniere in Italia, sul territorio italiano? Quale parlamento, quale dibattito parlamentare ha votato per questa cosa? Nessuno. Quando è stato fatto? Ma si sa che è stato nel 47, poi la guerra è già finita da tempo, pensavamo di essere stati alleati nell'armistizio, no? No, nel 47 siamo diventati paese sconfitto e quindi deve subire tutte le varie cose che deve subire, peggio ancora di quello che aveva subito dall'impero britannico, dai Rothschild nel passato, molto più evidente, no? Ma questo, in un momento in cui questo potere, e non parlo del potere semplicemente anglo-americano in termini di governi, ma questo dei padroni universali, è in fase di sconquassamento, cioè la Russia, con grande coraggio ma anche con grande razionalità, l'ha sfidato dicendo: tu vuoi uccidermi, no, io non posso trovare nessuna altra via di mezzo, o facciamo una nuova architettura di sicurezza, architettura di pace, in cui nessun paese si sente più minacciato. Quindi cambiamo tutte queste leggi segrete, tutti questi accordi segreti, eccetera. O la guerra o lo scontro in qualche modo continuerà finché non. Lavrov l'ha ripetuto proprio oggi. Ci stavano il Primakov, le letture Primakov si chiamano, che è un evento che avviene ogni anno molto importante. E lui ha ribadito: noi dobbiamo arrivare a questa architettura sulla cui base c'è una pace. E la pace, solo su questi principi noi possiamo avere una pace. Per l'Italia, avere una pace o far parte di un'architettura di pace significa che tutti questi accordi segreti, questi lacciuoli e queste imposizioni devono venire alla luce. E io adesso non parlo neanche in termini, non so quale leggi bisogna fare, eccetera, ma parlo in termini di mobilitazione popolare. Cioè, noi abbiamo visto che questi signori, quelli che ci hanno attaccato in tutti i modi possibili e immaginabili, usano le grandi parole, no? È giusto? È sbagliato? C'è l'aggressore, c'è l'aggredito? E questi mobilitano la gente. Naturalmente lo fanno nel contesto di una grande truffa psicologica. Però perché non lo facciamo in termini reali? È giusto che noi siamo soggetti a questi lacciuoli, a queste imposizioni, che siamo un paese schiavo e non lo sappiamo neanche? E chi è che decide? Il Parlamento? Quale istituzione? La Presidenza della Repubblica? Chi? Perché il popolo non deve sapere? Questo come base mobilitativa, no? Di mobilitazione, non dico sollevazione che è una parola troppo esagerata, ma in termini, la gente si deve porre questi problemi fondamentali. E allora i partiti, le organizzazioni, gli intellettuali devono mettere sul tavolo il problema: come l'Italia può riconquistare la sua sovranità nazionale vera, politica, economica, militare, in tutti i sensi.
È proprio un appello quello che sta, i toni proprio dell'appello e dell'invito questi che hai usato, Umberto. Roberto Quaglia, è un tema interessante questo qua. Che spazio può trovare l'Italia? Ha un'occasione propizia? Ti lascio l'analisi conclusiva del nostro appuntamento.
Ma io ho molta speranza nello spirito di adattamento del popolo italiano, storicamente dimostrato, che assume a volte, diciamo, delle forme non esattamente apprezzabili, ma utili, per esempio quello di non finire mai una guerra dalla parte dove l'ha iniziata. Ecco, famoso detto, ecco, se anche stavolta si realizza questo sorta di assioma, no? Che non finiamo la guerra con chi la iniziamo, direi che siamo a posto. E la famosa attitudine degli italiani di saltare sul callo dei vincitori potrebbe salvarci, anche se non lo fanno, diciamo, per convinzione, che lo facciano, diciamo, per opportunismo nazionale, oltre che chiaramente individuale, perché chiaramente a proseguire sul carro dei perdenti non credo che il futuro sia molto roseo, no? Quindi in questo senso, ecco, il motivo di speranza dell'Italia secondo me non viene tanto dai cavilli, dagli accordi nascosti. Gli accordi sono accordi finché uno non li viola. Basti pensare all'accordo che aveva fatto la NATO di non espandersi a est, abbiamo visto come è andata a finire. alla fine l'unica cosa che conta sono le azioni, che le regole e gli accordi hanno valore solo nella misura in cui c'è la forza per farli rispettare, però di fronte ai grandi cambiamenti storici crollano tutti i cavilli e i pezzi di carta. Ecco. E qui si tratta quando il potere politico presunto tale italiano o gli opportunisti italiani o le strutture dello Stato che hanno il potere al di là appunto dei pupazzi che vediamo in TV, ecco, quando quelli vedessero che la convenienza, no, di cambiare carro e trasferirsi sul carro dei BRICS, adesso non dico quello della Russia, proprio parlo dei BRICS, ovvero della nuova grande comunità internazionale che si va formando, fatta di paesi con rispetto reciproco e senza un bullo che voglia dettare le regole, il mondo delle regole, no? Ecco, quando vedessero questa opportunità, penso che l'Italia sia in posizione favorita rispetto ad altri paesi più ideologicizzati, più schematici, come la Germania, dove invece, essendo tutti quadrati, vanno puntualmente, sì, incontro al disastro per adesione agli orrori che fanno.
Sì, è molto interessante anche questa ultima analisi, che in qualche modo vuole cogliere degli spirali, anche se con argomenti diversi rispetto a Umberto Pascali, vuole cogliere però dei segnali di un possibile cambiamento in questa fase e in prospettiva. Effettivamente lo storico dice anche questo, insomma, lo storico dell'Italia stessa. Quindi sono elementi molto molto interessanti che sono emersi anche in questa ultime disamine dei miei ospiti. E siamo a fine intervista, a fine del nostro appuntamento, e quindi ospiti che ringrazio moltissimo come sempre Umberto Pascali, ricordo in collegamento da Washington.
Grazie Carlo, grazie Roberto.
Grazie, e grazie a Roberto, ringrazio moltissimo Roberto Quaglia, sono estremamente contento di averti avuto ospite per la prima volta qui a Vasi Pandora, e naturalmente conto di poterti, di avere il piacere di averti ancora presto ospite, grazie.
Grazie Carlo per l'invito, grazie, è stato un grande piacere, speriamo che si ripeta, e un saluto a Umberto e chiaramente a tutti quelli che ci hanno seguito.
Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.